Radiation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è il terzo capitolo, il Karma Yoga. Il verso numero 10. Saha Yagya Praja Srishtva. Saha Yagya Praja Srishtva. Saha Yagya Praja Srishtva. Prajapati
Prajapati
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Anena
Anena
Prasavishyadvam Anena Prasavishyadvam
Anena
Elesha
Vo
Astu
Astu
Ista
Ista
Kama
Kama
Duk
Duk
Esha Vos Vista Kama Duk
Esha Vos Vista Kama Duk
Esha Vos Vista Kama Duk Saha Yagya Praja Srishtva
Saha Yagya Praja Srishtva
Saha Yagya Praja Srishtva
Saha Yagya Praja Srishtva
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Anena prasavishyatvam
Anena prasavishyatvam
Anena prasavishyatvam
Prasavishyatvam
Esha vos vishta kamaduk
Esha vos vishta kamaduk
Esha vos vishta kamaduk
Esha vos vishta kamaduk
Qualcuno vuole provare? Saha Yagya Praja Srishtva
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Anena Prasavishyadvam
Anena Prasavishyadvam
Esha Vostu Ishta Kamaduk
Esha Vosvishta Kamaduk Svaha Yagya Praja Srishtva
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Anena Prasavishyatvam
Anena Prasavishyatvam
Esha Vosvishta Kamaduk
Esha Vosvishta Kamaduk Saha Yagya Praja Srishtva
Purovacha Prajapati
Purovacha Prajapati
Anena Prasavishyatvam
Anena Prasavishyatvam
Esha Vosvishta Kamaduk
Esha Vosvishta Kamaduk Saha Insieme con Yagya sacrifici
Praja
generazioni
Srishtva
creando
Pura
anticamente. Uvaccia disse: Prajapati, il Signore delle creature. Anena, con questo. Prasavishadvam, possiate diventare sempre più prosperi. Esha, questa. Vat, vostro. Astu, così sia. Ishta, di tutto ciò che è desiderabile. Kamaduk, colui che concede. Traduzione e spiegazione di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. All'inizio della creazione il Signore di tutte le creature generò uomini ed esseri celesti insieme con i sacrifici a Vishnu e li benedisse dicendo: siate felici con questi yagya, sacrifici, perché il loro compimento vi procurerà tutto ciò che desiderate per vivere felici e ottenere la liberazione. L'universo materiale creato da Vishnu, il Signore di tutte le creature, offre alle anime condizionate la possibilità di tornare a Dio nella loro dimora originale. Tutti gli esseri nella creazione materiale sono condizionati dalla natura materiale perché hanno dimenticato l'eterna relazione che li lega a Vishnu, Krishna, la suprema personalità di Dio. Gli insegnamenti vedici hanno lo scopo di aiutarci a capire questa relazione, come spiega la Bhagavad Gita: Vedaischa sarvair aham eva vedya. Il Signore afferma che il fine dei Veda è quello di conoscerlo. E negli inni vedici si proclama che il Signore di tutti gli esseri viventi è Vishnu, la suprema personalità di Dio. Atim Vishvasyatmesvaram. Nello Srimad Bhagavatam, secondo canto, quarto capitolo, verso numero 20, Srila Sukadeva Goswami definisce il Signore Pati in molti modi. Sriyapatir, Yagyapatir, Prajapatir, Diyampatir, Lokapatir, Dharapatir, Patir, Gatish, Chandaka, Vrishni, Satvatam, Prasidatam e Bhagavan, Satampati. Il Prajapati è Vishnu. Egli è il Signore di tutte le creature, di tutti gli universi e di tutti gli splendori, ed è il protettore supremo. Posso avere una Bhagavad Gita in inglese qui vicino, per favore? Vishnu ha creato questo mondo materiale affinché le anime condizionate imparassero a compiere gli yagya, sacrifici, per la sua soddisfazione. Così, non dovendosi preoccupare troppo delle necessità materiali durante la loro permanenza in questo mondo, gli esseri possono vivere tranquillamente, grazie, ed entrare nel regno di Dio dopo aver lasciato il corpo materiale. Questo è il piano del Signore per aiutare le anime condizionate. Compiendo gli yagya, sacrifici, le anime condizionate diventano gradualmente coscienti di Krishna e si situano nella virtù. Le scritture vediche raccomandano, per l'età di Kali, il Sankirtan Yagya, il canto dei santi nomi di Dio, sacrificio spirituale stabilito da Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna stesso, per liberare tutti gli uomini di questa epoca. Il Sankirtan Yagya e la coscienza di Krishna vanno di pari passo. L'apparizione del Signore nella forma di un puro devoto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, venuto per propagare il movimento del Sankirtana, è menzionata nello Srimad Bhagavatam. Krishna Varnam Vishakrishnam Sangopangastra Parsadam Jagyai Sankirtana Priyair Yajanti Hi Sumedasa. Nell'età di Kali, le persone provviste di sufficiente intelligenza adoreranno il Signore e i suoi compagni compiendo il Sankirtan Yagya. Questo si trova nello Srimad Bhagavatam, undicesimo canto, quinto capitolo, 32esimo verso. Gli altri Yagya menzionati nelle scritture vediche non sono facili da eseguire nell'età di Kali, ma il Sankirtan Yagya, facile e sublime, serve a tutti gli scopi ed è raccomandato anche nella Bhagavad Gita 9.14. Allora, rileggiamo insieme. All'inizio della creazione, il Signore di tutte le creature generò uomini ed esseri celesti, insieme con il sacrificio Vishnu. E li benedisse dicendo: siate felici con questi Yagya, perché il loro compimento durerà ciò che desiderate per vivere felici ed ottenere la liberazione. Mamma mia,
Vishnu Padaya, Krishna Prastaya,
Bhutarev, Srimate, Bhaktivedanta, Swami, Nityanamine. Esiste una relazione che è, come si dice, che non si può rompere, non si può separare, una relazione, sì, sono indivisibili. Colui che emana e ciò che è emanato sono indivisibili. La fonte dell'energia e l'energia che emana dalla fonte sono inseparabili. Sono due diversi aspetti della stessa unica entità. C'è una differenza fra i due. La differenza è che la fonte in quantità è infinita. La fonte possiede energia in quantità infinita, mentre invece l'energia che è emanata in quantità possiede le stesse qualità, ma in quantità infinitesimale. Questa è la differenza. In effetti, Krishna e tutte le entità viventi sono identici. Perché sono identici? Perché sono entrambi due aspetti della stessa unica entità, perché non si possono separare, quindi se non si possono separare non possono essere due, è uno. Ma questi aspetti sono eternamente differenti nella quantità, non nella qualità. Come il sole e la luce che emanano dal sole, come i fotoni che emanano dal sole, sono come dei piccoli soli, hanno la stessa qualità del sole, luce, calore, però non nella stessa quantità. Perché se apriamo le finestre e in questa stanza entra la luce del sole, noi diciamo: apri le finestre, fai entrare il sole. Ah, è entrato il sole, come si sta bene adesso che c'è il sole nella stanza. Quella è la luce del sole. Ma se entrasse veramente il sole nella stanza sarebbe differente, perché la potenza del sole è così grande che trasformerebbe, sublimerebbe tutto, tutto passerebbe dallo stato solido a quello gassoso senza fasi intermedie, si sublima tutto. Perché? Perché è entrata la luce del sole, che ha le stesse qualità del sole, ma in quantità molto più piccola, infinitesimale. Questa è la differenza. Però non sono separabili, quindi in sanscrito si dice acintya, che significa inconcepibilmente, Veda abeda, tattva. Tattva significa verità. La verità è inconcepibilmente una, un'unica entità, allo stesso tempo due, differenti. È una e due contemporaneamente. E si capisce così. Due diversi aspetti della stessa entità. C'è una relazione che lega la fonte dalle energie che emanano da questa fonte, di cui noi, anime spirituali, siamo una delle tante. C'è una relazione che le lega e che non si può scindere, non si può sciogliere, non si può tagliare. E questa relazione è servizio. Prima abbiamo detto sacrificio, una parte farli suonare, adesso servizio. Sono delle persone che quando sentono la parola servizio, io sono un servitore, provano repulsione, proprio hanno un senso di repulsione, servitore, io non servo nessuno. Servitore, io sono un servitore, questa è la relazione che lega le parti che emanano da Krishna, la fonte, a Krishna, la fonte, relazione di servizio, tutti indistintamente, questa è la nostra natura, tutte le anime spirituali sono eterne servitori di Krishna. Jivera Svarupa Oi, la forma originale, la natura intrinseca, Jivera, dell'anima spirituale, Krishna era Nitya Das, Nitya, eterno, Das, servitore, Krishna era di Krishna, Jivera Svarupa Oi, Krishna era Nitya Das. Noi siamo tutti servitori di Krishna, non siamo il Supremo, noi siamo la parte emanata, non siamo coloro che emanano, non siamo la fonte, noi non siamo il sole, noi siamo i fotoni, e la relazione è servizio, più precisamente servizio impregnato di devozione, servizio devozionale, non servizio come si intende oggi, io faccio un lavoro per te, vengo al tuo servizio e tu mi paghi. Questo non è servizio, questo è un rapporto di affari, un rapporto di lavoro, business, oggi si dice, ormai questa parola business è diventata internazionale, un rapporto di lavoro, faccio qualcosa per te, io ti servo e tu mi paghi. Questo non è servizio. La parola servizio è sinonimo di relazione d'amore. La parola amore è semplice, tutti lo sanno cosa significa. Significa voler dar piacere all'amato senza voler niente in cambio e senza porre nessuna condizione. Io non ti do piacere se in cambio mi dai qualcosa o se ci sono delle condizioni particolari che mi aggradano. No. Senza nessun tipo di condizione, senza porre nessun tipo di condizione e senza avere niente in cambio. Questo è il significato di amore. E servizio significa proprio questo. Servizio significa voler agire per dar piacere alla persona amata senza avere niente in cambio e senza azione.
E se ci facciamo caso, questo è proprio quello che tutti
cercano. Tutti vogliono una relazione così. Nessuno è soddisfatto né ad essere servito. Quando qualcuno viene servito, è rigorito, o prova imbarazzo, oppure a un certo punto diventa frustrato da questi grandi personaggi che hanno tanti servitori, controllano qualche grande azienda, oppure una parte di territorio, o imperatori. Che hanno tanti servitori, però più servitori hanno, più sono frustrati. Non sono felici, non sono soddisfatti, provano frustrazione. E non sapendo come mai, danno la colpa di questa frustrazione a coloro che li servono. E pensano, tu non mi stai servendo bene, tu non mi sei la colpa, via, uccidetelo. Impiccatelo, tagliategli la testa.
Oppure il licenziato.
Questa frustrazione torna in ira e questa ira poi si vuole sfogare
punendo la persona che noi pensiamo sia la causa della nostra frustrazione.
Questa frustrazione, questa sofferenza, questa mancanza di piacere non deriva dal fatto che veniamo serviti male, deriva dal fatto che noi non... La nostra natura non è quella di essere serviti, di essere serviti, è quella di essere servitori.
Jivera Svarupa Ori Krishna Nitya Das.
Jivera. Quando amiamo qualcuno, il nostro piacere sta nel dar piacere alla persona amata. Tutti fanno questo tipo di esperienza, tutti indistintamente, perché tutti, in tutti questi corpi,
ognuno di noi, in effetti, è un'anima spirituale. Noi non siamo il corpo che indossiamo,
il corpo è un vestito che noi indossiamo, ma noi non siamo il corpo. Noi siamo l'anima che vive dentro questo corpo. Il corpo è un vestito, è un involucro, è una macchina che può essere utilizzata per tante attività, è piena di sensi funzionali, ogni senso ha la sua funzione, è una macchina, ci sono le leve, ci sono le molle, muscoli, molle, ci sono i fili per l'elettricità, i nervi, ci sono i tubicini per il carburante, vene, arterie, è una macchina. Ma noi non siamo la macchina, noi siamo la persona che abita, che vive dentro questa macchina. La macchina non pensa, non sente, non vuole, non desidera. Noi sì, noi pensiamo, sentiamo, desideriamo, diciamo io. Il corpo non dice io, non pensa, non desidera. Il corpo è atomi. Quando noi diciamo io, non è il corpo che dice io. Non è... Quale atomo del corpo sta dicendo io adesso? Io... Quale atomo sta dicendo io? È una sciocchezza megagalattica. Quella anche soltanto di studiare, spendere anni e anni di ricerca, studiare nelle università, energia intellettuale, denaro, tempo, e il tempo tutti sappiamo quanto vale, perché al momento della morte,
anche se siamo multimiliardari, non possiamo comprare neanche un secondo di più. Dire ti pago, dammi un'ora di vita in più, un minuto di vita in più, ti pago tutto quello che vuoi, ti pago quando è ora e ora. Quindi tutte queste energie, tutto questo tempo sprecati per cercare di dimostrare che la coscienza significa la percezione della propria esistenza. La coscienza significa che io mi rendo conto di esistere, percepisco la mia esistenza, io mi rendo conto di esistere. Tutta questa energia sprecati per cercare di dimostrare che cosa? Che questa coscienza è il risultato, è il prodotto di un insieme di interazioni atomiche. Ma come si fa? E vengono considerati i grandi studiosi, i grandi scienziati, che poi usano termini incomprensibili, quindi la gente comune pensa, ma devono essere persone estremamente intelligenti, perché quando parlano non capisco niente, quello che stanno dicendo non lo capisco. Quindi noi pensiamo che, per questo, che loro siano molto intelligenti, mentre invece stanno dicendo delle cose completamente prive di senso. Come si può minimamente pensare che dagli atomi, dove non c'è la percezione della propria esistenza, non c'è coscienza, non si lamentano, gli atomi non si lamentano, con interazioni nei secoli dei secoli, con interazioni chimiche, fisiche, venga fuori la coscienza, la percezione della propria esistenza, io, neanche noi, tanti atomi dovrebbero dire noi, no, io. E se voi andate a vedere in questi salotti di questi pensatori che parlano all'infinito, speculando, ognuno cercando di dare una propria interpretazione a questa cosa, vedete che ci passano anni e anni e anni a parlare di questa cosa priva di senso. E un bambino piccolo di 5 anni si rende conto che la differenza fra me e la materia è ovvia. Io penso, io sono vivo, io sento, io desidero. Desiderio è il sintomo della presenza dell'anima. Desiderio, la materia che desidera, gli atomi che desiderano, dove c'è posto per il desiderio nelle interazioni atomiche o chimiche? Dove c'è posto per il desiderio? Dove c'è posto per la percezione? Dove c'è posto per la coscienza? Anche se costruiamo un computer pieno di algoritmi, di programmi complessi che simulano, che scimmiottano la risposta, non sarà mai cosciente. Facciamo tante volte un esempio: se noi mettiamo un computer collegato a una telecamera, questa telecamera guarda una luce accesa, rossa,
per 1 miliardo di anni e risponde: vedo una luce rossa, vedo una luce rossa, vedo una luce rossa. Poi dopo 1 miliardo di anni qualcuno cambia gira l'interruttore e la luce diventa verde, e il computer risponde: vedo una luce verde. Quindi sembra che risponda, si può simulare un essere, la coscienza è diventato cosciente, che la luce da rossa è diventata verde. Ma un essere umano direbbe: sì, io vedo la luce verde, ma per quale motivo per 1 miliardo di anni questa luce è stata rossa, adesso è diventata verde? Se il computer questa domanda non se la pone, dice: come mai è stata rossa per tutto questo tempo, adesso è diventata verde? Che strana cosa, 1 miliardo di anni. Perché? Perché non c'è coscienza, è una macchina. Questo corpo, con tutte le sue parti, incluso il cervello, tutti pensano il cervello, chissà chi sta il cervello. Il cervello, anche quelli sono atomi. È l'unità centrale, la CPU di questa macchina. Ma è una macchina. Io non sono una macchina, nessuno di noi è una macchina, noi pensiamo. È facile realizzare la presenza dell'anima del corpo, capire che io sono un'anima spirituale, sono dentro il corpo, è veramente elementare. Però l'energia materiale, che tutto permea in questo universo materiale, ha questa capacità di farci pensare che noi invece siamo un prodotto di questo mondo. Si chiama ahankara, falso ego. È il punto di contatto fra la pura coscienza dell'anima spirituale con la natura materiale. Questo punto si chiama ahankara, ego falso. L'ego significa la capacità di localizzarsi. Uno si rende conto di essere localizzato: io sono qui, non sono lì. La coscienza significa: io percepisco la mia esistenza, mi rendo conto di esistere. E l'io significa che io sono capace di rendermi conto di essere localizzato. Alcune filosofie mayavadi, impersonaliste, dicono: l'anima è un'energia che pervade tutti i corpi, è un'unica anima, un'unica entità che pervade tutti questi corpi. Quindi l'io, questo io, è una falsa creazione dell'illusione. In effetti non esiste l'io. Tante filosofie, che se qualcuno si è interessato alle filosofie impersonaliste, e ha fatto male a interessarsi, però se ne fosse interessato, esso, invece di io, dicono lui, esso, pensano che ci sia un'unica energia che pervade tutti questi corpi, e quando esce dal corpo ritorna un tutt'uno. E no, perché io sono io, mi rendo conto di essere localizzato. Se qualcuno dà uno schiaffo a me, lei non lo sente. Perché lei non lo sente? Se fossimo tutt'uno, se qualcuno dà uno schiaffo a me, dovreste sentirlo tutti. Io ho un dolore particolare qui in questo momento. Voi lo sentite? No, ognuno si sente i suoi. Perché noi siamo individui. Quindi questo io è la capacità di rendersi conto di essere localizzati, individui localizzati. Ma il falso io ci fa pensare di essere un prodotto di questo mondo. Io sono un prodotto di questo mondo. Io sono umano, perché il corpo umano, terrestre, perché sto sul pianeta Terra. E in base alle associazioni che ho, alle esperienze che vivo attraverso questo corpo, si forma una certa personalità, una certa mentalità, un certo tipo di gusti, un certo tipo di desideri. È tutto legato al corpo materiale e all'habitat e all'attività che svolge questo corpo materiale. Ma noi non siamo il corpo, noi siamo l'anima che vive dentro questo corpo. Ecco. Allora, nelle scritture vediche, Krishna, qui ha usato la parola creazione, però in effetti la parola creazione non è esatta per quanto riguarda l'anima spirituale. L'anima non viene creata. Krishna non è più che creare, Krishna emana. Il padre usa il termine emanare in inglese. Emana. Emanazione. Nella creazione, Hare Krishna, bisogna introdurre l'elemento tempo. Prima non c'era, a un certo punto viene creata e quindi c'è. Ma Krishna, le anime spirituali emanano da Krishna, non sono create. Krishna è eterno e le anime spirituali che emanano da Krishna sono eterne come lui. esistono contemporaneamente. Questo, se riusciamo a capire questo aspetto, diventiamo coscienti di Krishna, consapevoli della presenza di Krishna. Non è che Krishna, noi non siamo stati creati, noi stiamo emanando ora da Krishna, in questo momento, eternamente, anche adesso, in questo istante, noi stiamo emanando da Krishna, come questa luce sta emanando dal sole. Se il sole se ne va anche la luce. In questo momento la luce emana dal sole e in questo momento noi stiamo emanando da Krishna. Quindi noi non abbiamo un'esistenza nostra separata da Krishna, noi anime spirituali che siamo dentro questo corpo, ognuno nel suo corpo, non ha un'esistenza separata da Krishna. C'è questa unione eterna. Noi stiamo emanando ora da Krishna. Se noi potessimo renderci conto sempre di questo, diventeremo coscienti di Krishna. Questo è il movimento per la coscienza di Krishna, quindi chi viene qua ha questa opportunità. Diventeremo coscienti di Krishna, perché? Perché ci renderemo conto che Krishna è sempre presente, è costantemente presente e costantemente noi siamo legati a Lui. Quando noi vediamo la luce, la nostra mente corre al sole, immediatamente. Vediamo la luce del sole, immediatamente la mente corre al sole. Quindi, anche soltanto percepire la nostra esistenza, se noi fossimo consapevoli, se noi potessimo ricordare quello che stiamo dicendo adesso costantemente, semplicemente percependo la nostra esistenza e il fatto di esistere nella nostra mente, immediatamente corre a Krishna, che in questo momento ci sta emanando. E quando questa consapevolezza rimane costantemente, 24 ore su 24, senza mai essere coperta dalla dimenticanza, questa si chiama coscienza di Krishna. E quella è la normale condizione di tutte le anime spirituali. Normalmente le anime spirituali sono consapevoli della presenza di Krishna e della relazione che le lega a Krishna. Ma questa relazione è stata dimenticata, o meglio è stata coperta dalla dimenticanza, perché siamo entrati a contatto con questa natura materiale. Se volete una fotografia, come descritta nella Srimad Bhagavatam, una fotografia dell'esistenza, esiste l'universo spirituale, che è infinito, con tutti i pianeti spirituali, dove l'elemento tempo non ha potere, non fa sentire la sua influenza. Nulla nasce, cresce, invecchia e muore, no. Non c'è il tempo che aggrega gli atomi e quindi diciamo è nato qualcosa, e poi il tempo che li disgrega e quindi diciamo è morto. Questo per tempo, aggrega e disgrega. Aggrega e disgrega tutto quello che vediamo. Se noi potessimo mettere una videocamera che riprende tutto intorno a noi per un tempo lunghissimo, migliaia e migliaia di anni, milioni di anni, e poi una volta registrato potessimo vedere questo filmato accelerato, cosa vedremmo? Vedremmo un ammasso di materia, un oceano di materia che come delle onde, pieno di, in tempesta, forme che nascono, crescono, invecchiano e muoiono, così, continuamente. La teoria del Big Bang è che qualcuno ha preso un grande Big Bang sulla testa e quindi è rimasto un po' confuso. Noi vedremmo la materia che prende il tempo, che aggrega la materia facendogli prendere forma e poi la disgrega e la forma sì. Queste forme nascono e muoiono continuamente. L'universo spirituale non è così, le forme non sono aggregati di particelle, le forme sono, ognuno è un'entità a sé stante e ognuno è una persona, tutto e tutti sono persone, non esiste niente di incosciente, ogni forma è consapevole, cosciente, e non c'è questa influenza del tempo che crea tutti questi problemi. Il tempo distrugge, in effetti distrugge tutto. E poi all'interno di questo universo illimitato spirituale, con pianeti spirituali, con forme spirituali, persone spirituali, c'è una nuvoletta, una piccola parte è coperta da una nuvoletta scura che copre una parte piccola di questo infinito universo spirituale, e questa nuvoletta possiede delle caratteristiche particolari. E quali sono queste caratteristiche? È capace di influenzare chiunque va lì dentro con la dimenticanza. Chiunque entra in questa nuvoletta dimentica. Ora, in questa stanza c'è qualcuno che... c'è Pico della Mirandola? Pico della Mirandola? Pico della Mirandola era una persona che ricordava in memoria tutto. Se avesse letto un elenco telefonico l'avrebbe ricordato in memoria tutti. C'è qui dentro? No, non c'è. Noi non ricordiamo neanche quello che abbiamo mangiato una settimana fa, o ieri addirittura. Quindi qui dentro si dimentica. Quella nuvoletta è l'universo materiale, con la U maiuscola. Chiunque di noi dal mondo spirituale entra lì dentro, cosa succede? Dimentica. Non è normale, non è naturale. Le anime spirituali non sono naturalmente nel mondo materiale. La maggior parte delle entità viventi non stanno nel mondo materiale, per quanto possiamo essere tanti, e non parlo solo delle anime che stanno dentro la forma umana, ci sono tante forme, dove c'è la vita c'è un'anima, se è vivo dentro c'è l'anima spirituale, quindi le macchine possono essere di tanti tipi, non solo la macchina umana, ce ne sono talmente tanti che se le dovessimo contarli non riusciremmo a contarli neanche contando per l'eternità, eppure sono un numero insignificante rispetto a coloro che invece non vengono in questo mondo materiale. Noi siamo come se fossimo entrati in una sala cinematografica dove la luce è spenta e c'è la luce soltanto sullo schermo, e seduti in questa sala cinematografica guardiamo lo schermo e ci identifichiamo con i personaggi dello schermo e proviamo le emozioni. Quando uno vede un film si identifica col personaggio, e quando il personaggio soffre, soffre; quando il personaggio è felice, è felice; quando il personaggio è in pericolo prova ansietà, no, perché non si rende conto di essere seduto su una sedia. Se uno chiude gli occhi lo vede anche in una sala buia, è tutto proiettato fuori sullo schermo. Questo è lo schermo di energia materiale, dove tutto quello che vediamo è una proiezione, tutte proiezioni. Tutte queste particelle, questi quanti, chiamano, è come se fossero i fotoni proiettati sullo schermo. Se noi vediamo una bella torta, che gustosa, non si può mangiare, perché è fatta di luce, non è vera. E così tutto quello che vediamo qui è fatto di materia, in effetti è finto. Ecco perché siamo frustrati, ecco perché, nonostante noi cerchiamo la felicità, che è parte integrante della nostra natura, servire Krishna significa essere automaticamente felici, non c'è bisogno di... l'anima spirituale è felice per natura, non deve fare qualcosa per diventare felice, non deve lavorare per guadagnare i soldi per poi con questi soldi comprarsi la felicità. No, la felicità è parte integrante della natura dell'anima spirituale. Quindi noi tutti cerchiamo felicità, tutti vogliono essere felici, però cerchiamo la felicità aggrappandoci a queste cose, queste proiezioni, a tutte queste forme del mondo materiale che sono finte, sono fatte di particelle, come tante particelle luminose sullo schermo, così, e non c'è gusto, non c'è niente dentro. E quindi più cerchiamo di piacere qui e più diventiamo frustrati, più facciamo piani per diventare felici e più diventiamo frustrati. Però come Krishna sa che c'è sempre qualcuno che vuole andare come Pinocchio, che era nel paese dei balocchi insieme a, come si chiamava, il compagno Lucignolo, poi escono con, diventano animali, le orecchie lunghe, l'asino. Krishna sa che c'è sempre qualcuno che vuole provare a fare questo giro, in questa giostra, in questo circo. E qual è questa esperienza? È provare a vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Se Dio fossimo noi, se ognuno di noi fosse Dio. Voglio provare a vedere come sarebbe la mia vita se Dio fossi io. E quindi c'è solo un modo per fare questa esperienza, solo uno ce n'è: dimenticare che esiste Krishna, che altrimenti se è davanti a me come faccio a pensare che sono io Dio? Lo vedo, è qui. Quindi l'unico modo è questo, è dimenticare che esiste Krishna. E Krishna allora cosa fa? Si nasconde dietro questa cortina, dietro questo schermo della dimenticanza. L'energia materiale fa dimenticare, io. E in questo mondo chi è l'essere superiore? Io. Perlomeno nel mio piccolo mondo sono io. A casa o al posto di lavoro, magari il capo ufficio a casa non è Dio perché c'è la moglie che lo controlla, però quando vai in ufficio tu ti ubbidiscono, altrimenti ti licenzio. Sono il supremo controllore. Ishvara, si dice in sanscrito, Ishvara, il supremo controllore. Vogliamo essere controllori anche in un corpo di cane. Vogliamo essere controllori. Mettiamo un cane, come diceva Cancena stamattina, con una catena di qualche metro e nel diametro di quel cerchio formato dalla lunghezza della catena, lui è il supremo controllore e controlla tutti. Quando le persone girano intorno, le guarda, se si avvicinano, appena entrano nel... subito casa mia, qui comando io, sono io Dio qua, io sono il supremo controllore, chi sei tu, fuori. Questo è quello che stiamo sperimentando. Noi stiamo adesso, tutti noi che stiamo nel mondo materiale, stiamo facendo la prova per vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Krishna ci infila la testa dentro questa nuvola del mondo materiale e dice: guarda un po' come sarebbe la tua vita se fossi tu. Siccome noi, Krishna non si diventa, uno non può diventare Krishna. A volte sentiamo di questi personaggi, questi cosiddetti yogi, guru, che vendono mantra, meditazioni particolari, dove se tu reciti questo mantra, se tu segui questa meditazione, ritorni a essere Dio. Tu sei Dio, hai dimenticato di essere Dio, ma se tu canti questo mantra, di più delle volte a pagamento, neanche tanto, 100 euro, 200 euro, insomma. Se tu canti questo mantra, reciti questo mantra, fai questa meditazione, ritorni a ricordare di essere Dio. Allora, sì, un Dio da 100 euro, insomma, 100, 200 euro, non di più. Dio non dimentica di essere Dio. Come posso pensare di essere Dio che ha dimenticato di essere Dio? Ma questo significa che non è imbroglione che imbroglia queste persone, è imbroglione che ci va. Vuole diventare Dio a buon mercato, così. Come le persone che comprano i Rolex d'oro. D'oro, è buono. Watch, con la U, watch è scritto con la U. Rolex d'oro. 50 euro. Ha fatto l'affare. Come può pensare di comprare un Rolex d'oro a 50 euro? Chi è l'imbroglione? Chi gliel'ha venduto o chi l'ha comprato? A tutte e due, ma chi l'ha comprato ancora di più. Perché come può pensare di prendere un Rolex d'oro a 50 euro? Insomma, dai. Voleva imbrogliare, voleva. Quindi, come si può pensare di essere Dio e averlo dimenticato, diventare Dio, ritornare? No. Quindi, noi siamo qui e facciamo questa prova. Ecco come sarebbe la nostra vita se noi fossimo Dio. Piena di sofferenza. Perché noi non siamo Dio. Noi siamo servitori. Quando vogliamo fare la prova a essere invece serviti, soffriamo. Diventiamo frustrati e soffriamo. Frustrazione porta l'ira, l'ira porta alla perdita dell'intelligenza, e quando uno perde l'intelligenza fa le cose più astruse, le cose più incredibili. Basta leggere i giornali o sentire i notiziari, si sentono delle cose che sono completamente prive di... non si sa come può arrivare qualcuno a fare queste cose. Perché? Perché questa frustrazione, uno vuole il piacere, non lo trova, diventa frustrato. Questa frustrazione si arrabbia, perde l'intelligenza e diventa pazzo, e fa cose da pazzi, proprio da pazzi. Questa è la causa di tutti i mali del mondo, pensare di essere il corpo materiale e pensare di essere Dio. Oh, ma io non penso di essere Dio. Sì, anche se uno non se ne rende conto, se una persona non se ne rende conto, in effetti pensa di essere Dio. E vuole che i sacrifici siano fatti verso di lui, a lui. Lui non vuole farli, vuole riceverli. Ma noi non siamo Dio, noi siamo servitori di Dio. Allora, Krishna sa che comunque c'è sempre qualcuno che vuole andare dentro questa nuvola del mondo materiale, allora ci mette dentro anche le istruzioni, ci mette dentro anche il libretto di istruzioni su come usarlo, perlomeno, per ritornare a casa senza troppi danni. È come andare a nuotare nell'acqua alta pericolosa, senza essere esperti nuotatori. Uno può anche andare, ma deve seguire strettamente le istruzioni dell'istruttore di nuoto. Se segue benissimo le istruzioni alla lettera, senza inventare niente, senza improvvisare niente, può andare a nuotare e poi ritornare a riva sano e salvo. Così ci sono le scritture vediche inserite da Krishna dentro il mondo materiale. Queste scritture vediche contengono tutte le istruzioni, i vari sacrifici, cioè le varie attività che uno deve fare per poter risvegliare la propria coscienza originale, la coscienza spirituale, e ritornare, liberarsi da questo condizionamento della materia per ritornare nel mondo materiale. Perché è come cadere in un pozzo, profondo pozzo nero con le pareti viscide, non ci si può arrampicare. Si può uscire solo se qualcuno ci butta una corda e ci tira fuori. E queste scritture vediche e gli insegnamenti delle anime realizzate sono questa corda per uscire fuori. E è spiegato che in questa epoca, Kali Yuga, epoca di Kali, abbiamo letto, Kali significa l'epoca, è l'inverno, l'universo ha quattro grandi stagioni, Satya, Yuga, Dvapara, Treta, anche se hanno saltato questa volta, hanno... Treta e Dvapara si sono accavallate, c'è stato un glitch, si sono accavallate, però Satya, Dvapara, Treta e Kali Yuga sono le quattro grandi stagioni dell'universo, come la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. E Kali Yuga è l'inverno dell'universo, è l'epoca di discordia, ipocrisia, discordia, cose incredibili. Una marito e moglie, persone che sono così attaccate l'uno con l'altro, per una sciocchezza insignificante, scoppiano litigi enormi, si separano, peggio si suicida o chi diventa omicida, fanno delle cose incredibili su niente, su piccole sciocchezze. Discordia che scoppia per ogni minima cosa. Ma perché mi guardi così? Andiamo in giro per Roma. Che c'è da guardare? Che vuoi? Non so, non ti guarda, ti ho guardato, che ti ho fatto? Che da guardare? No, si prendono a coltellate solo per una parola detta, per uno sguardo. Questa è Kali Yuga, è l'epoca di discordia e progressia. In questa epoca grandi sacrifici verso i grandi controllori dell'universo, gli esseri celesti, oppure austerità con varie forme di yoga che richiedono grandi austerità non sono praticabili. In realtà noi non siamo in grado di seguire di fare niente, non siamo in grado di fare nessun tipo di sacrificio. E quindi, per qualche motivo, questa cosa è diventata un assetto utile invece. Il fatto di essere incapaci, di non essere in grado di fare niente, ha messo in atto, ha fatto manifestare la misericordia senza causa di Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, che vedete sull'altare, è la forma della misericordia di Krishna in persona. È la misericordia di Krishna in persona. E ha detto, non sono in grado di fare niente, quindi la coscienza di Krishna gliela posso solo regalare, perché non possono fare, non hanno niente per pagare, non sono in grado di fare niente, la vita è breve, l'intelligenza è persa, diventano confusi immediatamente, sono sempre frustrati, arrabbiati, no, sempre a litigare fra di loro, guerre, caos pazzesco, quindi non sono in grado di fare niente, l'unico modo è regalarglielo. Proprio perché noi non siamo qualificati, proprio perché noi non siamo grandi saggi, grandi studiosi, grandi filosofi, grandi eruditi, Krishna per la sua misericordia senza causa non ha detto, beh, ti do la misericordia perché tu sei bravo, bravo, non bravo, ricco, non ricco, non importa di quale, non importa di che razza, non importa di che specie anche, non ha importanza. Questo è il modo per diventare cosciente di Krishna, molto semplice. Il sacrificio in questa epoca per Kali Yuga è il canto del nome di Krishna, il Mahamantra, quello che era scritto lì, non so, c'è ancora, è scritto sopra lì e che sentite cantare sempre dai devoti. Queste quattro parole: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo suono non è un suono comune, non è un suono materiale. Uno può pensare, sì, ma potrei dire un'altra cosa invece di dire che c'è. No, questo suono non è materiale, questo suono è la forma sonora di Dio, è la forma sonora di Krishna. Krishna possiede infinite forme, si manifesta in infinite forme, e una di queste forme è la forma sonora, e lui è assoluto, non c'è differenza fra la sua forma sonora e la sua forma a due braccia o a quattro braccia come Vishnu, non c'è nessuna differenza. O la forma di Krishna, di ciò che è stato a contatto con Krishna, quindi si è krishnizzata, non c'è nessuna differenza. Questa è la caratteristica del mondo dell'assoluto. Non è neanche difficile da capire, non è difficile. Se noi in questo mondo i suoni sono dei riferimenti a qualcosa, indicano qualcosa, ma non sono la cosa che indicano. Per esempio acqua, il suono acqua non è l'acqua, questo è un mondo relativo. Suono acqua indica l'acqua, la indica, come se ci fosse un dito che la indica. Acqua, acqua, ma non è l'acqua. Perché se una persona ha sete e dice acqua, 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 non si disseta, anzi aumenta anche la sete. Perché il suono acqua e la sostanza acqua sono differenti. Mentre invece il suono Krishna e Krishna non sono differenti. Quando noi pronunciamo questo suono, Krishna, Krishna, Krishna è lì, lo stiamo toccando con la lingua, lo stiamo toccando con le orecchie, siamo a contatto diretto, yoga, questo significa contatto diretto, unione, yoga, questo è lo yoga, unione con Krishna. E questo suono, Krishna, è Krishna. Non possiamo separarlo da Krishna, come se noi adesso prendessimo un bicchiere vuoto e lo mettessimo qua, poi chiedesse a qualcuno, versa la liquidità nel bicchiere vuoto ma lascia l'acqua qui dentro. Non si può fare, perché acqua e liquidità sono un tutt'uno, non sono separabili. Non possiamo versare, se versiamo la liquidità versiamo anche l'acqua, non sono separabili. E così il suono Krishna non è separabile da Krishna. Noi non possiamo dire sì, questo è il suono ma non è Krishna. No, sarebbe come dire che vuole separare l'acqua dalla liquidità, non è possibile. Il nome Krishna, il suono Krishna e Krishna sono la stessa entità, e il nome Krishna ha tutta la potenza di Krishna, come abbiamo detto prima. Krishna è infinitamente potente, possiede tutte le qualità, e questo significa il suo nome Krishna. Questo suono Krishna nella lingua sanscrita, che nonostante ci sia qualche voce fuori dal coro, però anche dalle persone materialiste che studiano le lingue, il sanscrito viene accettato come la madre di tutte le lingue. Diciamo che nella maggioranza viene accettato così. Comunque è descritto anche nei Veda che il sanscrito è la madre di tutte le lingue. Anche l'italiano è una lingua indoeuropea, anche l'italiano affonda le radici nel sanscrito. In questa lingua, sanscrito, Krishna, significa proprio questo, significa colui che possiede infinite qualità in quantità infinita e quindi è infinitamente attraente, attrae e affascina tutti. Nessuno può non essere affascinato da Krishna. Se qualcuno è affascinato dalla intelligenza, intelligenza in sanscrito si dice buddhi, buddhi. Bumir, Apo, Nalo, Vayu, Ka, Mano, Buddhi, intelligenza. E Krishna chi è? Buddha, colui che possiede l'intelligenza suprema. Buddha, questo significa Buddha, non significa illuminato, inteso come che ha avuto l'idea come Archimede. No, illuminato significa che possiede l'intelligenza suprema, intelligenza che non conosce limiti. Quindi se qualcuno è attratto dall'intelligenza, è attratto da lui, Krishna, Buddha. Se qualcuno è attratto dalla forza, dalla potenza, come Bala, Vishnu, Vishnu, onnipotente, cioè tutte le potenze, il più forte, è attratto da lui. Se qualcuno è attratto dalla forza, qualcuno è attratto dalla bellezza, è attratto dall'intelligenza, è attratto dalla forza, è attratto dalla rinuncia. Una persona, quando qualcuno è attratto da persone che sono molto rinunciate, che non hanno interesse, come Gandhi, non so, in effetti lui, Krishna, possiede questa qualità in quantità infinita, il più ricco, il più potente, il più rinunciato, il più bello, il più forte, e tutte le qualità, infinite qualità in quantità infinita, quindi è in grado di attrarre chiunque. Krishna, questo significa Krishna. Ora abbiamo fatto questo esempio tante volte, ma calza, vale la pena rifarlo. Questo nome Krishna non è un nome di questo mondo, perché all'interno di tutto l'universo materiale non c'è nessuna persona, non c'è nulla dove possiamo andare a mettere questa targhetta, Krishna. Se noi giriamo con questa targhetta per tutto l'universo, cerchiamo, allora, chi è che possiede infinite qualità in quantità infinita? Giriamo, rimane in mano la targhetta, perché? Perché non è di questo mondo. Quindi questo suono, Goloka era prema da Hari Nam Sankirtan, Hari Nam, Hari il nome di Nama, Nama come nome, il nome di Hari, il nome di Krishna, Hari Krishna, nome di Hari, viene da Goloka Vrindavana, viene dal mondo spirituale e entra dentro questo mondo materiale. Quindi questo suono non è materiale, questo suono viene direttamente dal mondo spirituale e chiunque lo ascolta, chiunque lo recita, chiunque lo canta, va a contatto diretto con Krishna. Che succede? Succede che la natura dell'anima spirituale, che è eterna, piena di conoscenza e piena di felicità, che è quello che tutti cercano, nessuno vuole morire, tutti cercano l'eternità, nessuno vuole essere ignorante, tutti cercano la conoscenza, nessuno vuole soffrire, tutti cercano la felicità, questa natura si risveglia a contatto con Krishna e la coscienza originale dell'anima spirituale ritorna a essere quella originale, si risveglia, e quindi questo è il risultato. Scompaiono tutte le ansietà del mondo materiale, scompare questa identificazione con il corpo materiale, scompaiono tutti i problemi legati che nascono proprio da questa identificazione, come il ferro è duro, opaco, freddo, ma se lo mettiamo nel fuoco, lo teniamo lì un tempo sufficiente, si infuoca, diventa fuoco, diventa luminoso, caldo, morbido, possiamo accendere il fuoco da altre parti. Così, a contatto con questo nome, con questo mantra, Krishna, Hare Krishna, con contatto con questo mantra, la coscienza originale nostra, di ognuno di noi, si risveglia e usciamo fuori, tiriamo fuori la testa da questa nuvola nera dell'ignoranza che è il mondo materiale e ci ritroviamo nel mondo spirituale. Ci ritroviamo nel mondo spirituale. C'è Krishna, vedete qui sull'altare Krishna, ci sono i devoti di Krishna, c'è il servizio a Krishna, il servizio devozionale, si canta, si balla, è spiegato che nel mondo spirituale ogni parola è un canto e ogni passo è una danza. Questo succede. E questo è il sacrificio nell'epoca di Kali, c'è scritto qui, nella Bhagavad Gita, le persone provviste di sufficiente, questo è Srimad Bhagavatam, nell'epoca di Kali le persone provviste di sufficiente intelligenza adoreranno il Signore e i suoi compagni, Krishna e i suoi puri devoti associati, attraverso il Sankirtan Jagya, Sankirtana, il canto congregazionale dei santi nomi, quello che avete sentito prima quando cantavamo insieme, quando cantavamo Hare Krishna insieme, questo è Sankirtan e questo è il sacrificio di questa epoca, è l'azione che dobbiamo fare in questa epoca, e poi comunque vale per tutte le epoche, per rendere, per spiritualizzare la nostra esistenza, quindi risvegliare la nostra coscienza originale. E non è un optional, risvegliare la propria coscienza spirituale non è qualcosa che qualcuno può dire, beh, a me non interessa. No, non può dirlo, perché noi siamo tutte anime spirituali e fino a che non si risveglia questa coscienza originale, questa coscienza di Krishna, e non si esce da questa sala cinematografica buia dove non è un film, è un film dell'orrore, è un incubo, non è un sogno, questo è un incubo, muoiono tutti, che sogno è? Un sogno dove tutti muoiono è un incubo, non se ne salva uno, mortalità 100%, non si esce da questo incubo se non si risveglia la coscienza di Krishna, e il modo è quello di cantare Hare Krishna. Quindi per favore cantate Hare Krishna, venite il più possibile ad ascoltare la coscienza di Krishna qui nel tempio dei devoti di Krishna. Semplicemente cantando Hare Krishna tutti i problemi si risolvono e la vita diventa sublime. Questa è l'ultima parola che è scritta qua. C'è qualche domanda? su questo che abbiamo detto? No, sul Big Bang. Sul Big Bang, no. Se c'è qualche domanda, basta passare il microfono, perché altrimenti se c'è qualcuno da internet che ascolta non sente. A voce alta e con il microfono. Col microfono. Su quello che abbiamo detto, possibilmente. Abbiamo detto tutto.
Non so adesso se è coerente, se sarebbe un progetto. Volevo sapere che quando entriamo in questa nuvola viene creato l'uomo, diciamo, no? Ma gli animali come vengono creati? Cioè la coscienza animale crea lui.
Gli animali,
cioè, perché è un argomento che non ho
gli
mai.
Gli animali, ci sono tante persone nel corpo umano oggi che però hanno la coscienza di animale, e quando lasciano il corpo umano prendono un corpo animale. È facile. Anche adesso vediamo, anche un essere umano che concentra la mente verso una particolare attività prende il corpo a livello di particolare attività. Per esempio, se uno vuole diventare medico, il medico c'è il corpo di medico specifico, proprio il corpo di medico è un corpo con un camice bianco, con uno stetoscopio, che sta in un ambiente pieno di medicinali, pieno di, no, persone malate, anche perché è un ospedale, così, il corpo di medico. Se una persona vuole diventare medico, cosa fa? Pensa sempre, studia medicina, si associa con i medici, sviluppa la mentalità del medico, impara tutte le cose che deve conoscere per poter essere medico, e alla fine la mente lo porta a prendere la posizione, il corpo di medico. Se una persona invece concentra la propria mente su attività che sono tipicamente animalesche, principalmente la gratificazione dei sensi più gretta, quella più elementare, quella più proprio non sofisticata, prenderà un corpo adatto. I corpi animali sono più adatti di quelli umani. Per esempio, il corpo di cane ha un olfatto, riesce a sentire odori a chilometri di distanza, anche suoni che noi non riusciamo a sentire, e può avere rapporti con altri cani senza troppi problemi, anche in mezzo alla strada, non si deve stare a preoccupare se si vergogna o non si vergogna, ma se il luogo è adatto non lo arrestano, per atti osceni il luogo pubblico.
Sì, volevo...
Quindi uno rinasce in un corpo animale, e quindi sì. La mentalità animalesca fa in modo che intorno a quella mentalità animalesca si appiccichi la materia, gli atomi si appiccicano intorno e quindi si manifesta la forma di
quindi
animale.
Quindi è l'anima che esercita,
no, la mentalità, mente.
La mente che esercita,
mentalità,
che sviluppa il corpo,
la mentalità, sì.
E Dio dà le possibilità ad avere quel tipo di coscienza.
La natura materiale è una macchina che mette a disposizione tutte le possibili variabili. Quindi la mentalità animalesca prende queste variabili dalla natura materiale e le mette insieme, e si forma poi quello che noi vediamo come corpo grossolano dell'animale, ma c'è anche il corpo sottile. Siamo noi.
Ecco perché nella creazione non si parla di animali. Cioè
no,
non...
si parla di animali, perché nella creazione non c'è la creazione la prima volta, non c'è mai stata una prima volta. Questo concetto della creazione è un concetto che rovina la capacità di capire. Apposta all'inizio ho detto prima emanare, non creare. Non c'è stata mai la prima creazione. La creazione se è spiegato bene anche nella Srimad Bhagavatam, secondo canto. Non è che esiste, non esiste il mondo materiale, esiste Dio che sta lì eternamente nel nulla, a un certo punto si stufa e dice adesso creo. Non è così, è puerile questo tipo di immagine, non è giusta, è sbagliata proprio. Sì, ma è sempre, è un ciclo eterno, non c'è mai stata una prima volta. È come se qualcuno entrasse in una stanza dove la luce, dove c'è qualcuno che accende e poi spegne, accende e spegne, si accende, creazione, spegne, distruzione, accende, creazione, spegne, distruzione, accende. uno entra nella stanza e pone una domanda: quando è iniziato la prima volta a accendere e spegnere l'interruttore? La risposta è mai, perché questa azione dell'accensione e dello spegnimento l'ho sempre fatta dall'eternità, da sempre, non c'è mai stata una prima volta. Il tempo, per quanto noi siamo abituati a vivere nel tempo, e quindi il tempo pervade tutto e noi siamo dentro adesso, la nostra mentalità ci porta a pensare che il tempo avvolga tutto, non ci sia niente fuori dal tempo, ma non è così. Il tempo agisce all'interno del mondo materiale, ma non è una retta, il tempo è un cerchio, non ha un inizio e una fine. Non ha un inizio e una fine. È un cerchio che gira continuamente, il chakra, il tempo si chiama chakra, Sudarshan chakra, gira, 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 ruota, chakra significa ruota, gira, 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 quindi creazione e istruzione, ma non c'è stata mai una prima volta in cui è stato acceso, è eterno, tempo eterno, kala si chiama, kala in sanscrito, è tutto spiegato nella Bhagavad Gita, il tempo eterno, quindi ci sono sempre le forme di tutti i tipi, 8.400.000 tipi di coscienza e che proiettano un numero incredibile di forme, anche qui dentro sono tante siamo tante forme umane, ma ognuna diversa dall'altra. Perché? Perché ognuno di noi ha una sua mentalità e questa mentalità aggrega la materia in un certo modo, è il corpo sottile, materiale, che manifesta quello grossolano. È semplice, come se noi avessimo da ragazzini nelle scuole medie, elementari, medie, non ricordo, si faceva il giochino dove si metteva la segatura di ferro su un foglio, sotto si metteva la calamita, poi si muoveva un pochino e che cosa si vedeva? Si vedeva la segatura che prendeva forma. Che forma era? Era la forma del campo magnetico. Ecco, quello è più grossolano, però per capire questo sillogismo, la mente, la mentalità che noi sviluppiamo con un certo tipo di desideri, un certo tipo di gusti, un certo tipo di associazioni che prendiamo, quindi un certo tipo di obiettivi, questa mentalità è quella che deciderà il tipo di corpo che andremo ad abitare lasciando quello in cui ci troviamo adesso. Se la mentalità è quella di un animale, ci sono persone che io conosco che vivono solo per mangiare qualunque cosa, mangiare quello che gli dai la mangiano, tartina di formica, salsiccia di serpente, mangiano, basta che mangiano, ma qualunque, sono veramente onnivori. Sono i maiali, il corpo di maiale è perfetto per mangiare anche gli escrementi, non ti ammali, prova a mangiare tu gli escrementi, ti ammali subito. Quindi quella mentalità, le cene, andiamo stasera, andiamo a cena, lavoro, pensano soltanto a mangiare, a grandi abbuffate. Ci sono i corpi di maiali che sono adatti per questo tipo di attività, quindi quella mentalità, lasciando il corpo umano, li porta a prendere la materia, si aggrega intorno a quella mentalità e tu vedi che nasce un maialino e poi diventa maialone. È la mente. Sì, perché ripeto, in questo mondo materiale ci sono tutte queste forme che sono prestabilite, tutte queste primitive che sono stabilite, perché? Perché Krishna sa qual è la forma più adatta per un certo tipo di desideri e quindi lui stabilisce queste primitive, poi dopo noi ci rivestiamo di una o di un'altra in base al tipo di mentalità che sviluppiamo. Te la dà la natura materiale.
Sì, ma il corpo.
Te lo dà la natura materiale. La natura materiale non è. Cristo non deve lavorare. No, allora è semplice. Krishna ha manifestato questi universi materiali con tutto quello che serve. Non manca niente. C'è tutto. Se c'è tutto, questa risponde alla tua domanda. Krishna ha prestabilito già tutto. La mentalità. Mentalità. E noi ci rivestiamo di una o di un'altra. Ma Krishna già. Noi non siamo i creatori. Prego. Akashini c'è una domanda da mezzo minuto. Allora però usa il microfono, perché quando io osservo la lezione e l'ascolto via internet e non vedo le persone. Come la bocca, ma non sento.
No, la domanda è: tu hai detto che chi canta le Krishna ha riferimento a
Sì.
Se io canto le Krishna,
Se tu canti Hare Krishna ti senti infelice? E invece quando non canti sei felice? Non ho capito. Cioè tu, non ho capito la domanda, tu sei infelice e quindi canti Hare Krishna?
No, pure se canta, se canta sei infelice.
Questo, tu sei infelice, canti Hare Krishna però continui a rimanere infelice. È come se ti metti al sole, ti vuoi abbronzare, dagli un po' di tempo, no? Come se metti un pezzo di ferro nel fuoco, lascialo, metti il fuoco, come mai? Canta, continua a tenerlo nel fuoco e diventa infuocato, un po' di pazienza. Poi, se sei infelice è perché se tu canti Hare Krishna, cantando Hare Krishna ti rendi conto che tutto quello che fai è privo di senso, e se continui a farlo sei infelice. Devi smettere di fare quello che fai che è privo di senso e impegnarti in attività che invece... È anche spiegato, chi vuole rimanere nel mondo materiale e non vuole tornare nel mondo spirituale, chi vuole rimanere qui nell'ignoranza, a nascere, morire, invecchiare, ammalarsi in questo mondo, chi proprio non voglio sapere niente, non si deve avvicinare alla coscienza di Krishna neanche una volta, neanche un po'. Non deve mai avvicinarsi a Krishna, al nome di Krishna, perché una sola volta è sufficiente per essere contaminati. E poi è così radioattivo che uno diventa contaminato e poi non puoi più liberartene. E quindi diventi proprio, perché la felicità esiste solo in due posizioni: o una persona è completamente ebete, oppure un puro devoto. Quella dell'ebete non è proprio una felicità. È come. Adesso cantiamo tutti insieme Hare Krishna, c'è una cerimonia bellissima dove offriamo a Krishna il canto del Maha Mantra. E vi prego di rimanere e cantare insieme a noi, e poi dopo c'è il prasadam, cibo offerto a Krishna. Hare Krishna. Grazie. Siete preoccupati a chi jai. Quando amiamo qualcuno, il nostro piacere sta nel dar piacere alla persona amata. Tutti fanno questo tipo di esperienza, tutti indistintamente. Perché tutti? E tutti questi corpi, ognuno di noi in effetti è un animo spirituale.
Noi non siamo il corpo che indossiamo,
il corpo è un vestito che noi indossiamo, ma noi non siamo il corpo. Noi siamo l'anima che vive dentro questo corpo. Il corpo è un vestito, è un involucro, è una macchina che può essere utilizzata per tante attività, è piena di sensi funzionali, ogni senso ha la sua funzione. È una macchina, ci sono le leve, ci sono le molle, muscoli, molle, ci sono i fili per l'elettricità, i nervi, ci sono i tubicini per il carburante, vene, arterie. È una macchina, ma noi non siamo la macchina, noi siamo la persona che abita, che vive dentro questa macchina. La macchina non pensa, non sente, non vuole, non desidera. Noi sì, noi pensiamo, sentiamo, desideriamo, diciamo io. Il corpo non dice io, non pensa, non desidera. Il corpo è atomi. Quando noi diciamo io, non è il corpo che dice io. Non è... Quale atomo del corpo sta dicendo io adesso? Io? Quale atomo sta dicendo io? È una sciocchezza megagalattica. Quella anche soltanto di studiare, spendere anni e anni di ricerca, studiare nelle università, energia intellettuale, denaro, tempo, e il tempo tutti sappiamo quanto vale, perché al momento della morte,
anche se siamo multimiliardari, non possiamo comprare neanche un secondo di più. Dire ti pago, dammi un'ora di vita in più, un minuto di vita in più, ti pago tutto quello che vuoi, ti pago con ore e ore. Quindi tutte queste energie, tutto questo tempo sprecate per cercare di dimostrare che la coscienza significa la percezione della propria esistenza. La coscienza significa che io mi rendo conto di esistere, percepisco la mia esistenza, io mi rendo conto di esistere. Tutta questa energia sprecati per cercare di dimostrare che cosa?
che questa coscienza è il risultato, è il prodotto di un insieme di interazioni atomiche. Ma come si fa? E vengono considerati grandi studiosi, grandi scienziati, che poi usano termini incomprensibili, quindi la gente comune pensa, ma devono essere persone estremamente intelligenti, perché quando parlano non capisco niente, quello che stanno dicendo non lo capisco. Quindi noi pensiamo che, per questo, che loro siano molto intelligenti, mentre invece stanno dicendo delle cose completamente prive di senso. Come si può minimamente pensare che dagli atomi, dove non c'è la percezione della propria esistenza, non c'è coscienza, non si lamentano, gli atomi non si lamentano, con interazioni nei secoli dei secoli, con interazioni chimiche, fisiche, venga fuori la coscienza, la percezione della propria esistenza, io, neanche noi, tanti atomi dovrebbero dire noi, no, io. E se voi andate a vedere in questi salotti di questi pensatori che parlano all'infinito, speculando, ognuno cercando di dare una propria interpretazione a questa cosa, vedete che ci passano anni e anni e anni a parlare di questa cosa priva di senso. E un bambino piccolo di 5 anni si rende conto che la differenza fra me e la materia è ovvia, io penso, io sono vivo, io sento, io desidero, desiderio è il sintomo della presenza dell'anima. Desiderio, la materia che desidera, gli atomi che desiderano, dove c'è posto per il desiderio delle interazioni atomiche o chimiche? Dove c'è posto per il desiderio? Dove c'è posto per la percezione? Dove c'è posto per la coscienza? Anche se costruiamo un computer pieno di algoritmi, di programmi complessi che simulano, che scimmiottano la risposta, non sarà mai cosciente. Cioè, facciamo tante volte un esempio: se noi mettiamo un computer collegato a una telecamera, questa telecamera guarda una luce accesa, rossa, per un miliardo di anni e risponde: vedo una luce rossa, vedo una luce rossa, vedo una luce rossa. Poi dopo un miliardo di anni qualcuno gira l'interruttore e la luce diventa verde. E il computer risponde, vedo una luce verde. Quindi sembra che risponda, si può simulare un essere, la coscienza è diventato cosciente, che la luce da rossa è diventata verde. Ma un essere umano direbbe, sì, io vedo la luce verde, ma per quale motivo per un miliardo di anni questa luce è stata rossa, adesso è diventata verde? Cioè, il computer questa domanda non se la pone, dice come mai è stata rossa per tutto questo tempo, adesso è diventata verde. Che strana cosa, un miliardo di anni, perché non c'è coscienza, è una macchina. Questo corpo, con tutte le sue parti, incluso il cervello, tutti pensano nel cervello, chissà che sta il cervello, anche quelli sono atomi, è l'unità centrale, la CPU di questa macchina. Ma è una macchina, io non sono una macchina, nessuno di noi è una macchina, noi pensiamo. È facile realizzare la presenza dell'anima del corpo, capire che io sono un'anima spirituale, sono dentro il corpo, è veramente elementare. Però l'energia materiale, che tutto permea in questo universo materiale, ha questa capacità di farci pensare che noi invece siamo un prodotto di questo mondo. Si chiama Ahankara, falso ego. È il punto di contatto fra la pura coscienza dell'anima spirituale con la natura materiale. Questo punto si chiama Ahankara, ego falso. L'ego significa la capacità di localizzarsi, uno si rende conto di essere localizzato, io sono qui, non sono lì. La coscienza significa che io percepisco la mia esistenza, mi rendo conto di esistere, e l'io significa che io sono capace di rendermi conto di essere localizzato. Alcune filosofie mayavadi, impersonaliste, dicono l'anima è un'energia che pervade tutti i corpi, è un'unica anima, un'unica entità che pervade tutti questi corpi. Quindi l'io, questo io, è una falsa creazione dell'illusione. In effetti non esiste l'io. Tante filosofie, che se qualcuno si è interessato alle filosofie impersonaliste, e ha fatto male a interessarsi, però se ne fosse interessato, it, esso, dico, invece di io, dicono lui, esso. Pensano che ci sia un'unica energia che pervade tutti questi corpi, e quando esce dal corpo ritorna un tutt'uno. E no, perché io sono io, mi rendo conto di essere localizzato. Se qualcuno dà uno schiaffo a me, lei non lo sente. Perché lei non lo sente? Se fossimo tutt'uno, se qualcuno dà uno schiaffo a me, dovreste sentirlo tutti. Io ho un dolore particolare qui in questo momento, voi lo sentite? No, ognuno si sente i suoi. perché noi siamo individui, quindi questo io è la capacità di rendersi conto di essere localizzati, individui localizzati, ma il falso io ci fa pensare di essere un prodotto di questo mondo. Io sono un prodotto di questo mondo, io sono umano, perché il corpo umano, terrestre, perché sto sul pianeta Terra, e in base alle associazioni che ho, alle esperienze che vivo attraverso questo corpo, si forma una certa personalità, una certa mentalità, un certo tipo di gusti, un certo tipo di desideri. È tutto legato al corpo materiale e all'habitat e alle attività che svolge questo corpo materiale. Ma noi non siamo il corpo, noi siamo l'anima che vive dentro questo corpo. Ecco. Allora, nelle scritture vediche, Krishna, qui ha usato la parola creazione, però in effetti la parola creazione non è esatta per quanto riguarda l'anima spirituale. L'anima non viene creata. Krishna non è più che creare, Krishna emana. Il padre usa il termine emanare in inglese. Emana. Emanazione. Nella creazione, Hare Krishna, bisogna introdurre l'elemento tempo. Prima non c'era, a un certo punto viene creata e quindi c'è. Ma Krishna, le anime spirituali emanano da Krishna, non sono create. Krishna è eterno e le anime spirituali che emanano da Krishna sono eterne come lui, esistono contemporaneamente. Questo, se riusciamo a capire questo aspetto, diventiamo coscienti di Krishna, consapevoli della presenza di Krishna. Non è che Krishna, noi non siamo stati creati, noi stiamo emanando ora da Krishna, in questo momento, eternamente, anche adesso, in questo istante, noi stiamo emanando da Krishna, come questa luce sta emanando dal sole. Se il sole se ne va anche la luce. In questo momento la luce emana dal sole e in questo momento noi stiamo emanando da Krishna. Quindi noi non abbiamo un'esistenza nostra separata da Krishna, noi anime spirituali che siamo dentro questo corpo, ognuno nel suo corpo, non ha un'esistenza separata da Krishna. C'è questa unione eterna. Noi stiamo emanando ora da Krishna. Se noi potessimo renderci conto sempre di questo, diventeremo coscienti di Krishna. Questo è il movimento per la coscienza di Krishna, quindi chi viene qua ha questa opportunità. Diventeremo coscienti di Krishna, perché? Perché ci renderemo conto che Krishna è sempre presente, è costantemente presente e costantemente noi siamo legati a lui. Quando noi vediamo la luce, la nostra mente corre al sole, immediatamente. Vediamo la luce del sole, immediatamente la mente corre al sole. Quindi, anche soltanto percepire la nostra esistenza, se noi fossimo consapevoli, se noi potessimo ricordare quello che stiamo dicendo adesso costantemente, semplicemente percependo la nostra esistenza e il fatto di esistere nella nostra mente, immediatamente corre a Krishna, che in questo momento ci sta emanando. E quando questa consapevolezza rimane costantemente, 24 ore su 24, senza mai essere coperta dalla dimenticanza, questa si chiama coscienza di Krishna. E quella è la normale condizione di tutte le anime spirituali. Normalmente le anime spirituali sono consapevoli della presenza di Krishna e della relazione che lega a Krishna, ma questa relazione è stata dimenticata, o meglio è stata coperta dalla dimenticanza, perché siamo entrati a contatto con questa natura materiale. Se volete una fotografia, come descritta nella Srimad Bhagavatam, una fotografia dell'esistenza, esiste l'universo spirituale, che è infinito, con tutti i pianeti spirituali, dove l'elemento tempo non ha potere, non fa sentire la sua influenza. nulla nasce, cresce, invecchia e muore, no, non c'è il tempo che aggrega gli atomi e quindi diciamo è nato qualcosa, e poi il tempo che li disgrega e quindi diciamo è morto. Questo per tempo, aggrega e disgrega, aggrega e disgrega. Tutto quello che vediamo, se noi potessimo mettere una videocamera che riprende tutto intorno a noi per un tempo lunghissimo, migliaia e migliaia di anni, milioni di anni, e poi una volta registrato potessimo vedere questo filmato accelerato, cosa vedremmo? Vedremmo un ammasso di materia, che, un oceano di materia che come delle onde, pieno di, in tempesta, forme che nascono, crescono, invecchiano e muoiono, nascono, crescono, invecchiano e muoiono, nascono, così, continuamente. La teoria del Big Bang è che qualcuno ha preso un grande Big Bang sulla testa e quindi è rimasto un po' confuso. Noi vedremmo la materia che prende il tempo che aggrega la materia facendogli prendere forma e poi la disgrega per la forma, sì. Queste forme nascono e muoiono continuamente. L'universo spirituale non è così, le forme non sono aggregati di particelle, le forme sono, ognuno è un'entità a sé stante e ognuno è una persona, tutto e tutti sono persone, non esiste niente di incosciente, ogni forma è consapevole, cosciente, e non c'è questa influenza del tempo che crea tutti questi problemi. Il tempo distrugge, in effetti distrugge tutto. E poi all'interno di questa, di questo universo illimitato spirituale, con pianeti spirituali, con forme spirituali, persone spirituali, c'è una nuvoletta, una piccola parte è coperta da una nuvoletta scura che copre una parte piccola di questo infinito universo spirituale, e questa nuvoletta possiede delle caratteristiche particolari. E quali sono queste caratteristiche? È capace di influenzare chiunque va lì dentro con la dimenticanza. Chiunque entra in questa nuvoletta dimentica. Ora, in questa stanza c'è qualcuno che... c'è Pico della Mirandola? Pico della Mirandola? Pico della Mirandola era una persona che ricordava in memoria tutto. Se avesse letto un elenco telefonico l'avrebbe ricordato in memoria tutti. C'è qui dentro? No, non c'è. Noi non ricordiamo neanche quello che abbiamo mangiato una settimana fa, o ieri addirittura. Quindi... qui dentro si dimentica. Quella nuvoletta è l'universo materiale, con la U maiuscola. Chiunque di noi dal mondo spirituale entra lì dentro, cosa succede? Dimentica. Non è normale, non è naturale. Le anime spirituali non sono naturalmente nel mondo materiale. La maggior parte delle entità viventi non stanno nel mondo materiale, per quanto possiamo essere tanti, e non parlo solo delle anime che stanno dentro la forma umana, ci sono tante forme, dove c'è la vita c'è un'anima, se è vivo dentro c'è l'anima spirituale, quindi le macchine possono essere di tanti tipi, non solo la macchina umana, ce ne sono talmente tanti che se le dovessimo contarli non riusciremmo a contarli neanche contando per l'eternità, eppure sono un numero insignificante rispetto a coloro che invece non vengono in questo mondo materiale. Noi siamo come se fossimo entrati in una sala cinematografica dove la luce è spenta e c'è la luce soltanto sullo schermo, e seduti in questa sala cinematografica guardiamo lo schermo e ci identifichiamo con i personaggi dello schermo e proviamo le emozioni. Quando uno vede un film si identifica col personaggio, e quando il personaggio soffre, soffre, quando il personaggio è felice, è felice, quando il personaggio è in pericolo prova ansietà, perché non si rende conto di essere seduto su una sedia. Se uno chiude gli occhi lo vede anche in una sala buia, è tutto proiettato fuori sullo schermo. Questo è lo schermo di energia materiale, dove tutto quello che vediamo è una proiezione, tutte proiezioni. Tutte queste particelle, questi quanti, chiamano, è come se fossero i fotoni proiettati sullo schermo. Se noi vediamo una bella torta che è gustosa, non si può mangiare perché è fatta di luce, non è vera. E così tutto quello che vediamo qui è fatto di materia, in effetti è finto. Ecco perché siamo frustrati, ecco perché, nonostante noi cerchiamo la felicità che è parte integrante della nostra natura, servire Krishna significa essere automaticamente felici, non c'è bisogno di... L'anima spirituale è felice per natura, non deve fare qualcosa per diventare felice, non deve lavorare per guadagnare i soldi per poi con questi soldi comprarsi la felicità. No, la felicità è parte integrante della natura dell'anima spirituale. Quindi noi tutti cerchiamo felicità, tutti vogliono essere felici, però cerchiamo la felicità aggrappandoci a queste cose, queste proiezioni, a tutte queste forme del mondo materiale che sono finte, sono fatte di particelle, come tante particelle luminose sullo schermo, così, e non c'è gusto, non c'è niente dentro. E quindi più cerchiamo di il piacere qui e più diventiamo frustrati, più facciamo piani per diventare felici e più diventiamo frustrati. Però come Krishna sa che c'è sempre qualcuno che vuole andare come Pinocchio nel paese dei balocchi insieme a, come si chiamava, il compagno Lucignolo, poi escono con, diventano animali con le orecchie lunghe, l'asino. Krishna sa che c'è sempre qualcuno che vuole provare a fare questo giro, in questa giostra, in questo circo. E qual è questa esperienza? È provare a vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Se Dio fossimo noi, se ognuno di noi fosse Dio. Poi voglio provare a vedere come sarebbe la mia vita se Dio fossi io. E quindi c'è solo un modo per fare questa esperienza, solo uno ce n'è: dimenticare che esiste Krishna, che altrimenti se è davanti a me, come faccio a pensare che sono io Dio? Lo vedo, è qui. Quindi l'unico modo è questo, è dimenticare che esiste Krishna. E Krishna allora cosa fa? Si nasconde dietro questa cortina, dietro questo schermo della dimenticanza. L'energia materiale fa dimenticare io. E in questo mondo chi è l'essere superiore? Io. Perlomeno nel mio piccolo mondo sono io. A casa. O al posto di lavoro. Magari il capo ufficio a casa non è Dio perché c'è la moglie che lo controlla. Però quando vai in ufficio tu ti ubbidiscono, altrimenti ti licenzio. Sono il supremo controllore. Ishvara, si dice in sanscrito. Ishvara. Ishvara, il supremo controllore. Vogliamo essere controllori. Anche in un corpo di cane vogliamo essere controllori. Mettiamo un cane, come diceva Kanchana stamattina, con una catena di qualche metro e nel diametro di quel cerchio formato dalla lunghezza della catena, lui è il supremo controllore e controlla tutti. Quando le persone girano intorno, le guarda, se si avvicina, appena entrano, subito casa mia, qui comando io, sono io Dio qua, io sono il supremo controllore, chi sei tu, fuori. Questo è quello che stiamo sperimentando. Noi stiamo adesso, tutti noi che stiamo nel mondo materiale, stiamo facendo la prova per vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Krishna ci infila la testa dentro questa nuvola del mondo materiale, dice: guarda un po' come sarebbe la tua vita se fossi tu. Siccome noi, Krishna non si diventa, uno non può diventare Krishna. A volte sentiamo di questi personaggi, questi cosiddetti yogi, guru, che vendono mantra, meditazioni particolari, dove se tu reciti questo mantra, se tu segui questa meditazione, ritorni a essere Dio. Tu sei Dio, hai dimenticato di essere Dio, ma se tu canti questo mantra di più delle volte a pagamento, neanche tanto, 100 euro, 200 euro, insomma. Se tu canti questo mantra, reciti questo mantra, fai questa meditazione, ritorni a ricordare di essere Dio. Allora sì, un Dio da 100 euro, insomma, 100, 200 euro, non di più. Dio non dimentica di essere Dio. Come posso pensare di essere Dio che ha dimenticato di essere Dio? Ma questo significa che non è imbroglione chi imbroglia queste persone, è imbroglione chi ci va, vuole diventare Dio a buon mercato, così come le persone che comprano i Rolex d'oro d'oro, buono, buono. Watch, con la U, watch è scritto con la U. Rolex d'oro. 50 euro. Ho fatto l'affare. Come può pensare di comprare un Rolex d'oro a 50 euro? Chi è l'imbroglione? Chi gliel'ha venduto o chi l'ha comprato? A tutte e due, ma chi l'ha comprato ancora di più. Perché come può pensare di prendere un Rolex d'oro a 50 euro? Insomma, dai. Voleva imbrogliare, voleva. Quindi, come si può pensare di essere Dio e averlo dimenticato, diventare Dio, ritornare? No. Quindi, noi siamo qui e facciamo questa prova. Ecco come sarebbe la nostra vita se noi fossimo Dio, piena di sofferenza, perché noi non siamo Dio. Noi siamo servitori. Quando vogliamo fare la prova a essere invece serviti, soffriamo. Diventiamo frustrati e soffriamo. Frustrazione porta l'ira, l'ira porta alla perdita dell'intelligenza, e quando uno perde l'intelligenza fa le cose più astruse, le cose più incredibili. Basta leggere i giornali o sentire i notiziari, si sentono delle cose che sono completamente prive di... non si sa come può arrivare qualcuno a fare queste cose. Perché? Perché questa frustrazione, uno vuole il piacere, non lo trova, diventa frustrato. Questa frustrazione si arrabbia, perde intelligenza e diventa pazzo e fa cose da pazzi, proprio da pazzi. Questa è la causa di tutti i mali del mondo, pensare di essere il corpo materiale e pensare di essere Dio. Oh, ma io non penso di essere Dio. Sì, anche se uno non se ne rende conto, se una persona non se ne rende conto, in effetti pensa di essere Dio e vuole che i sacrifici siano fatti verso di lui, a lui. Lui non vuole farli, vuole riceverli. Ma noi non siamo Dio, noi siamo servitori di Dio. Allora, Krishna sa che comunque c'è sempre qualcuno che vuole andare dentro questa nuvola del mondo materiale, allora ci mette dentro anche le istruzioni, ci mette dentro anche il libretto di istruzioni su come usarlo, perlomeno, per ritornare a casa senza troppi danni. È come andare a nuotare nell'acqua alta pericolosa, senza essere esperti nuotatori. Uno può anche andare, ma deve seguire strettamente le istruzioni dell'istruttore di nuoto. Se segue benissimo le istruzioni alla lettera, senza inventare niente, senza improvvisare niente, può andare a nuotare e poi ritornare a riva sano e salvo. Così ci sono le scritture vediche inserite da Krishna dentro il mondo materiale. Queste scritture vediche contengono tutte le istruzioni, i vari sacrifici, cioè le varie attività che uno deve fare per poter risvegliare la propria coscienza originale, la coscienza spirituale, e ritornare, liberarsi da questo condizionamento della materia per ritornare nel mondo materiale. Perché è come cadere in un pozzo, profondo pozzo nero con le pareti viscide, non ci si può arrampicare, si può uscire solo se qualcuno ci butta una corda e ci tira fuori. E queste scritture vediche e gli insegnamenti delle anime realizzate sono questa corda per uscire fuori. E è spiegato che in questa epoca, Kali Yuga, epoca di Kali, abbiamo letto, Kali significa l'epoca, è l'inverno, l'universo c'ha quattro grandi stagioni, Satya, Yuga, Dvapara, Treta, anche se hanno saltato in questa volta, hanno... Treta e Dvapara si sono accavallate, c'è stato un glitch, si sono accavallate, però Satya, Dvapara, Treta e Kali Yuga sono le quattro grandi stagioni dell'universo, come la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. E Kali Yuga è l'inverno dell'universo, è l'epoca di discordia, ipocrisia, discordia, cose incredibili. Una marito e moglie, persone che sono così attaccate l'uno con l'altro, per una sciocchezza insignificante, scoppiano litigi enormi, si separano, peggio si suicida o chi diventa omicida, insomma, fanno delle cose incredibili su niente, su piccole sciocchezze. Discordia che scoppia per ogni minima cosa. Ma perché mi guardi così? Andiamo in giro per Roma. Che c'è da guardare? Che vuoi? Non sono uno ti guarda, c'ho guardato, che ti ho fatto? Che c'è da guardare? No, si prendono a coltellate solo per una parola detta, per uno sguardo. Questa è Kali Yuga, è l'epoca di discordia e progressiva. In questa epoca grandi sacrifici verso i grandi controllori dell'universo, gli esseri celesti, oppure austerità con varie forme di yoga che richiedono grandi austerità, non sono praticabili. In realtà noi non siamo in grado di seguire di fare niente, non siamo in grado di fare nessun tipo di sacrificio. E quindi, per qualche motivo, questa cosa è diventata un assetto utile invece. Il fatto di essere incapaci, di non essere in grado di fare niente, ha messo in atto, ha fatto manifestare la misericordia senza causa di Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, che vedete sull'altare, è la forma della misericordia di Krishna in persona. È la misericordia di Krishna in persona. E ha detto: non sono in grado di fare niente, quindi la coscienza di Krishna gliela posso solo regalare, perché non possono fare, non hanno niente per pagare, non sono in grado di fare niente, la vita è breve, l'intelligenza è persa, diventano confusi immediatamente, sono sempre frustrati, arrabbiati, no? Sempre a litigare fra di loro, guerre, un caos pazzesco, quindi non sono in grado di fare niente, l'unico modo è regalarglielo. Proprio perché noi non siamo qualificati, proprio perché noi non siamo grandi saggi, grandi studiosi, grandi filosofi, grandi eruditi, Krishna, per la sua misericordia, senza causa, non ha detto: beh, ti do la misericordia perché tu sei bravo, bravo, non bravo, ricco, non ricco, non importa di quale, non importa di che razza, non importa di che specie anche, non ha importanza. Questo è il modo per diventare cosciente di Krishna. Molto semplice, il sacrificio in questa epoca per Kali Yuga è il canto del nome di Krishna, il Mahamantra, quello che era scritto sopra lì e che sentite cantare sempre dai devoti. Queste quattro parole: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo suono non è un suono comune, non è un suono materiale. Uno può pensare: sì, ma potrei dire un'altra cosa invece di dire Krishna. No, questo suono non è materiale, questo suono è la forma sonora di Dio, è la forma sonora di Krishna. Krishna possiede infinite forme, si manifesta in infinite forme, e una di queste forme è la forma sonora, e lui è assoluto, non c'è differenza fra la sua forma sonora e la sua forma a due braccia o a quattro braccia come Vishnu, non c'è nessuna differenza, o la forma di Krishna di ciò che è stato a contatto con Krishna, quindi si è krishnizzata, non c'è nessuna differenza. Questa è la caratteristica del mondo dell'assoluto. Non è neanche difficile da capire, non è difficile. Se noi in questo mondo i suoni sono dei riferimenti a qualcosa, indicano qualcosa, ma non sono la cosa che indicano. Per esempio acqua, il suono acqua non è l'acqua, questo è un mondo relativo. Il suono acqua indica l'acqua, la indica, come se ci fosse un dito che la indica. Acqua, acqua, ma non è l'acqua. Perché se una persona ha sete e dice acqua, 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 non si disseta, anzi aumenta anche la sete, perché il suono acqua e la sostanza acqua sono differenti, mentre invece il suono Krishna e Krishna non sono differenti. Quando noi pronunciamo questo suono Krishna, Krishna, Krishna è lì, lo stiamo toccando con la lingua, lo stiamo toccando con le orecchie, siamo a contatto diretto. Yoga, questo significa contatto diretto, unione, yoga, questo è lo yoga, unione con Krishna. E questo suono, Krishna, è Krishna. Non possiamo separarlo da Krishna, come se noi adesso prendessimo un bicchiere vuoto, lo mettessimo qua, poi chiedesse a qualcuno, versa la liquidità nel bicchiere vuoto ma lascia l'acqua qui dentro. Non si può fare, perché acqua e liquidità sono un tutt'uno, non sono separabili. Non possiamo versare, se versiamo la liquidità versiamo anche l'acqua, non sono separabili. E così il suono Krishna non è separabile da Krishna. Noi non possiamo dire sì, questo è il suono ma non è Krishna, no, sarebbe come dire che vuole separare l'acqua dalla liquidità, non è possibile. Il nome Krishna, il suono Krishna e Krishna sono la stessa entità, e il nome Krishna ha tutta la potenza di Krishna, come abbiamo detto prima. Krishna è infinitamente potente, possiede tutte le qualità, e questo significa il suo nome Krishna. Questo suono Krishna nella lingua sanscrita, che nonostante ci sia qualche voce fuori dal coro, però anche dalle persone materialiste che studiano le lingue, il sanscrito viene accettato come la madre di tutte le lingue. Diciamo che nella maggioranza viene accettato così. Comunque è descritto anche nei Veda che il sanscrito è la madre di tutte le lingue. Anche l'italiano è una lingua indoeuropea, anche l'italiano affonda le radici nel sanscrito. In questa lingua, sanscrito, Krishna, significa proprio questo, significa colui che possiede infinite qualità in quantità infinita e quindi è infinitamente attraente, attrae e affascina tutti. Nessuno può non essere affascinato da Krishna. Se qualcuno è affascinato dalla intelligenza in sanscrito si dice buddhi, bumir, apo, nalo, vayu, ka, mano, buddhi, intelligenza. E Krishna chi è? Buddha, colui che possiede l'intelligenza suprema. Buddha, questo significa Buddha, non significa illuminato, inteso come che c'è avuto l'idea come Archimede. No, illuminato significa che possiede l'intelligenza suprema, intelligenza che non conosce limiti. Quindi se qualcuno è attratto dall'intelligenza, è attratto da lui, Krishna, Buddha. Se qualcuno è attratto dalla forza, dalla potenza, come Bala, Vishnu, onnipotente, cioè tutte le potenze, il più forte, è attratto da lui. Se qualcuno è attratto dalla forza, qualcuno è attratto dalla bellezza, è attratto dall'intelligenza, è attratto dalla forza, è attratto dalla rinuncia. Una persona, quando qualcuno è attratto da persone che sono molto rinunciate, che non hanno interesse, come Gandhi, non so, in effetti lui, Krishna, possiede questa qualità in quantità infinita. È il più ricco, il più potente, il più rinunciato, il più bello, il più forte, e tutte le qualità, infinite qualità in quantità infinita, quindi è in grado di attrarre chiunque. Krishna, questo significa Krishna. Ora abbiamo fatto questo esempio tante volte, ma calza, vale la pena rifarlo. Questo nome Krishna non è un nome di questo mondo, perché all'interno di tutto l'universo materiale non c'è nessuna persona, non c'è nulla dove possiamo andare a mettere questa targhetta, Krishna. Se noi giriamo con questa targhetta per tutto l'universo, cerchiamo, allora chi è che possiede infinite qualità in quantità infinita? Giriamo, rimane in mano la targhetta. Perché? Perché non è di questo mondo. Quindi questo suono, Golokera Premadan Hari Nam Sankirtan, Hari Nam, Hari il nome di Nama come nome, il nome di Hari, il nome di Krishna, Hari Krishna, nome di Hari, viene da Goloka Vrindavana, viene dal mondo spirituale e entra dentro questo mondo materiale. Quindi questo suono non è materiale, questo suono viene direttamente dal mondo spirituale, e chiunque lo ascolta, chiunque lo recita, chiunque lo canta, va a contatto diretto con Krishna. Che succede? Succede che la natura dell'anima spirituale, che è eterna, piena di conoscenza e piena di felicità, che è quello che tutti cercano, nessuno vuole morire, tutti cercano l'eternità, nessuno vuole essere ignorante, tutti cercano la conoscenza, nessuno vuole soffrire, tutti cercano la felicità, questa natura si risveglia a contatto con Krishna e la coscienza originale dell'anima spirituale ritorna a essere quella originale, si risveglia, e quindi questo è il risultato. Scompaiono tutte le ansietà del mondo materiale, scompare questa identificazione con il corpo materiale, scompaiono tutti i problemi legati che nascono proprio da questa identificazione, come il ferro è duro, opaco, freddo, ma se lo mettiamo nel fuoco, lo teniamo lì un tempo sufficiente, si infuoca, diventa fuoco, diventa luminoso, caldo, morbido, possiamo accendere il fuoco da altre parti. Così, a contatto con questo nome, con questo mantra, Krishna, Hare Krishna, con contatto con questo mantra, una coscienza originale nostra, di ognuno di noi, si risveglia e usciamo fuori, tiriamo fuori la testa da questa nuvola nera dell'ignoranza che è il mondo materiale e ci ritroviamo nel mondo spirituale. Ci ritroviamo nel mondo spirituale, c'è Krishna, Vedete qui sull'altare Krishna, ci sono i devoti di Krishna, c'è il servizio a Krishna, il servizio devozionale, si canta, si balla. È spiegato che nel mondo spirituale ogni parola è un canto e ogni passo è una danza. Questo succede. E questo è il sacrificio nell'epoca di Kali, c'è scritto qui, nella Bhagavad Gita, le persone provviste di sufficiente, questo è Srimad Bhagavatam, nell'epoca di Kali le persone provviste di sufficiente intelligenza adoreranno il Signore e i suoi compagni, Krishna e i suoi puri devoti associati, attraverso il Sankirtan Jagya, Sankirtana, il canto congregazionale dei santi nomi, quello che avete sentito prima quando cantavamo insieme, quando cantavamo Hare Krishna insieme, questo è Sankirtan e questo è il sacrificio di questa epoca, è l'azione che dobbiamo fare in questa epoca e poi comunque vale per tutte le epoche, per rendere, per spiritualizzare la nostra esistenza, quindi risvegliare la nostra coscienza originale. E non è un optional, risvegliare la propria coscienza spirituale non è qualcosa che qualcuno può dire beh a me non interessa. No, non può dirlo, perché noi siamo tutte anime spirituali e fino a che non si risveglia questa coscienza originale, questa coscienza di Krishna, e non si esce da questa sala cinematografica buia dove non è un film, è un film dell'orrore, è un incubo, non è un sogno questo, questo è un incubo, muoiono tutti, che sogno è? Un sogno dove tutti muoiono è un incubo, e non se ne salva uno, mortalità 100%. Non si esce da questo incubo se non si risveglia la coscienza di Krishna, e il modo è quello di cantare Hare Krishna, quindi per favore cantate Hare Krishna, venite il più possibile ad ascoltare la coscienza di Krishna qui nel tempio dei devoti di Krishna. Semplicemente cantando Hare Krishna tutti i problemi si risolvono e la vita diventa sublime. Questa è l'ultima parola che è scritta qua. C'è qualche domanda? Su questo che abbiamo detto? No, sul Big Bang. Sul Big Bang, no. Se c'è qualche domanda, basta passare il microfono, perché altrimenti se c'è qualcuno da internet che ascolta non sente. A voce alta e con il microfono. Col microfono. Su quello che abbiamo detto, possibilmente. Abbiamo detto tutto.
Non so adesso se è coerente, se si arriva tutto a certo. Volevo sapere che quando entriamo in questa nuvola viene creato l'uomo, diciamo, no? Ma gli animali come vengono creati? Cioè la coscienza animale, la crea lui?
Gli animali...
Cioè, perché è un argomento che non ho
mai... Gli animali, ci sono tante persone nel corpo umano oggi che però hanno la coscienza di animale e quando lasciano il corpo umano prendono un corpo animale. È facile. Anche adesso, vediamo, anche un essere umano che concentra la mente verso una particolare attività prende il corpo a livello di particolare attività. Per esempio, se uno vuole diventare medico, il medico, c'è il corpo di medico specifico proprio, il corpo di medico è un corpo con un camice bianco, con uno stetoscopio, che sta in un ambiente pieno di medicinali, pieno di no, persone malate anche, perché è un ospedale, così, il corpo di medico. Se una persona vuole diventare medico, cosa fa? Pensa sempre, studia medicina, si associa con i medici, sviluppa la mentalità del medico, impara tutte le cose che deve conoscere per poter essere medico, e alla fine la mente lo porta a prendere la posizione e il corpo di medico. Se una persona invece concentra la propria mente su attività che sono tipicamente animalesche, principalmente la gratificazione dei sensi più gretta, quella più elementare, quella più proprio non sofisticata, prenderà un corpo adatto. I corpi animali sono più adatti di quelli umani, per esempio il corpo di cane ha un olfatto, riesce a sentire odori a chilometri di distanza, anche suoni, che noi non riusciamo a sentire. E può avere rapporti con altri cani senza troppi problemi, anche in mezzo alla strada, non si deve stare a preoccupare se si vergogna o non si vergogna, ma non se il luogo è adatto, non lo arrestano. È Ratio Shani, il luogo pubblico.
Sì, volevo...
Quindi uno rinasce in un corpo animale, e quindi sì. La mentalità animalesca fa in modo che intorno a quella mentalità animalesca si appiccichi la materia, gli atomi si appiccicano intorno e quindi si manifesta da forma di
quindi
animale.
Quindi è l'anima che esercita...
No, la mentalità, mente.
La mente che l'anima, esercita, mentalità. Che sviluppa il corpo.
La mentalità, sì.
E Dio dà le possibilità ad avere quel tipo di coscienza.
La natura materiale è una macchina che mette a disposizione tutte le possibili variabili. Quindi la mentalità animalesca prende queste variabili dalla natura materiale e le mette insieme e si forma poi quello che noi vediamo come corpo grossolano dell'animale, ma c'è anche il corpo sottile. Siamo noi.
Ecco perché nella creazione non si parla di animali. Cioè
no, si parla di animali, perché nella creazione non c'è la creazione la prima volta. Non c'è mai stata una prima volta. Questo concetto della creazione è un concetto che rovina la capacità di capire. Apposta all'inizio ho detto prima emanare, non creare. Non c'è stata mai la prima creazione. La creazione se è spiegato bene anche nella Srimad Bhagavatam, secondo canto. Non è che esiste, non esiste il mondo materiale, esiste Dio che sta lì eternamente nel nulla, a un certo punto si stufa e dice adesso creo, non è così, è puerile questo tipo di immagine, non è giusta, è sbagliata proprio. Sì, ma è sempre, è un ciclo eterno, non c'è mai stata una prima volta, è come se qualcuno entrasse in una stanza dove la luce, dove c'è qualcuno che accende e poi spegne, accende e spegne, si accende, creazione, spegne, distruzione, accende, creazione, spegne, distruzione, accende. Uno entra nella stanza e pone una domanda: quando è iniziato la prima volta accendere e spegnere l'interruttore? La risposta è mai, perché questa azione dell'accensione e dello spegnimento l'ho sempre fatta dall'eternità, da sempre, non c'è mai stata una prima volta. Il tempo, per quanto noi siamo abituati a vivere nel tempo, e quindi il tempo pervade tutto e noi siamo dentro adesso, la nostra mentalità ci porta a pensare che il tempo avvolga tutto, non ci sia niente fuori dal tempo, ma non è così. Il tempo agisce all'interno del mondo materiale, ma non è una retta, il tempo è un cerchio, non ha un inizio e una fine, non ha un inizio e una fine. È un cerchio che gira continuamente, il chakra, il tempo si chiama chakra. Sudarshan chakra, gira, ruota, chakra significa ruota, gira, quindi creazione e distruzione, ma non c'è stata mai una prima volta in cui è stato acceso, è eterno, tempo eterno, kala si chiama, kala in sanscrito, è tutto spiegato nella Bhagavad Gita, il tempo eterno, quindi ci sono sempre le forme di tutti i tipi, 8 milioni e 400 mila tipi di coscienza e che proiettano un numero incredibile di forme, anche qui dentro sono tante forme, siamo tante forme umane ma ognuna diversa dall'altra. Perché? Perché ognuno di noi ha una sua mentalità e questa mentalità aggrega la materia in un certo modo, è il corpo sottile, materiale, che manifesta quello grossolano. È semplice, è come se noi avessimo da ragazzini nelle scuole medie, elementari, medie, non ricordo, si faceva il giochino dove si metteva la segatura di ferro su un foglio. Sotto si metteva la calamita, poi si muoveva un pochino e che cosa si vedeva? Si vedeva la segatura che prendeva forma. Che forma era? Era la forma del campo magnetico. Ecco, quello è più grossolano, però per capire questo sillogismo, la mente, la mentalità che noi sviluppiamo con un certo tipo di desideri, un certo tipo di gusti, un certo tipo di associazioni che prendiamo, quindi un certo tipo di obiettivi, questa mentalità è quella che deciderà il tipo di corpo che andremo ad abitare, lasciando quello in cui ci troviamo adesso. Se la mentalità è quella di un animale, ci sono persone che io conosco che vivono solo per mangiare qualunque cosa, mangiare, quello che gli dai la mangiano. tartina di formica, salsiccia di serpente, mangiano, basta che mangiano, ma qualunque, sono veramente onnivori. Sono i maiali, il corpo di maiale è perfetto per mangiare anche gli escrementi, non ti ammali, prova a mangiare tu gli escrementi, ti ammali subito. Quindi quella mentalità, le cene, andiamo stasera, andiamo a cena, lavoro, penso soltanto a mangiare a grandi abbuffate. Ci sono i corpi di maiali che sono adatti per questo tipo di attività, quindi quella mentalità, lasciando il corpo umano, li porta a prendere la materia, si aggrega intorno a quella mentalità e tu vedi che nasce un maialino e poi diventa maialone. È la mente. Sì, perché ripeto, in questo mondo materiale ci sono tutte queste forme che sono prestabilite, tutte queste primitive che sono stabilite, perché? Perché Krishna sa qual è la forma più adatta per un certo tipo di desideri e quindi lui stabilisce queste primitive. Poi dopo noi ci rivestiamo di una o di un'altra in base al tipo di mentalità che sviluppiamo. Te la dà la natura materiale.
Sì, ma il corpo.
Te lo dà la natura materiale. La natura materiale non è. Cristo non deve lavorare.
La direzione di Dio però ti dà il corpo. Cioè il corpo lo proietti tu, cioè la forma del cavallo.
No, allora è semplice. Krishna ha manifestato questi universi materiali con tutto quello che serve, non manca niente. C'è tutto. Se c'è tutto, questa risponde alla tua domanda. C'è, a Krishna ha prestabilito già tutto. La mentalità. Mentalità. E noi ci rivestiamo di una o di un'altra. Ma Krishna già. Noi non siamo i creatori. Prego. A Karsini c'è una domanda da mezzo minuto. Con. Allora però usa il microfono, perché quando io osservo la lezione e l'ascolto via internet e non vedo le persone. Chiamavo la bocca, ma non sento.
No, la domanda è, tu hai detto che chi canta le Krishna vita diventa felice.
Sì.
Se io canto le Krishna mi sono infelice, mi sento infelice, mi puoi spiegare perché?
Se tu canti le Krishna ti senti infelice? E invece quando non canti sei felice? Non ho capito. Cioè tu, non ho capito la domanda, tu sei infelice e quindi canti Hare Krishna?
No, pure se canta, se canta, sei infelice.
Questo, tu sei infelice, canti Hare Krishna però continui a rimanere infelice. È come se ti metti al sole, ti vuoi abbronzare, dagli un po' di tempo, no? Come se metti un pezzo di ferro nel fuoco, lascialo, metti al fuoco, come mai, canta, continua a tenerlo nel fuoco e diventa infuocato, un po' di pazienza. Poi, se sei infelice è perché se tu canti Hare Krishna, cantando Hare Krishna ti rendi conto che tutto quello che fai è privo di senso, e se continui a farlo sei infelice. Devi smettere di fare quello che fai che è privo di senso e impegnarti in attività che invece. È anche spiegato, chi vuole rimanere nel mondo materiale e non vuole tornare nel mondo spirituale, chi vuole rimanere qui nell'ignoranza, a nascere, morire, invecchiare, ammalarsi in questo mondo, chi proprio non voglio sapere niente, non si deve avvicinare alla coscienza di Krishna neanche una volta, neanche un po'. Non deve mai avvicinarsi a Krishna, al nome di Krishna, perché una sola volta è sufficiente per essere contaminati. E poi è così radioattivo che uno diventa contaminato e poi non puoi più liberartene. E quindi diventi proprio. Perché la felicità esiste solo in due posizioni. O una persona è completamente ebete, oppure un puro devoto. Quella dell'ebete non è proprio una felicità. È come. Adesso cantiamo tutti insieme Hare Krishna, c'è una cerimonia bellissima, dove offriamo a Krishna il canto del Mahamantra. E vi prego di rimanere e cantare insieme a noi, e poi dopo c'è Prasadam, cibo offerto a Krishna. Hare Krishna, grazie. Ci da preoccupata chi jai.